Radio Tua. Radio Tua, la voce della tua città.
La redazione sportiva di Radio Tua presenta Punto Biancorosso.
Buonasera, bentrovati, ben sintonizzati sulle frequenze di Radio Tua. Eccoci qua per l'ennesimo appuntamento con i nostri colori in questo giovedì con Daniele Tittarelli.
Un saluto a te Stefano e a tutti gli ascoltatori di Radio Tua.
E apriamo subito con una bella notizia per quello che riguarda... O la diamo dopo? La diamo? Non
diamo
la diamo?
Subito.
La diamo subito, ce la giochiamo questo jolly che è già sulla nostra pagina Facebook.
Fremono.
Ha creato non poco scompiglio perché stiamo parlando della Coppa Italia, ovviamente del settore dilettantistico, del campionato di prima Po, sì, magari di Lega Pro, il campionato di promozione con la Coppa Italia Marche, che già crea tanto entusiasmo, ma che verrà disputata tra l'Anconitana e la Maceratese, oggi in maniera salomonica, possiamo dire così, c'è stato un sorteggio. Noi in queste settimane tutti ci avete chiesto ma dove si giocherà, sicuramente sarà in campo neutro, poi c'era stato il Totocampo, quindi chi proponeva Civitarova, chi Tolentino, chi Recanati, chi Castelfidardo, poi si era pensato a Iesi, ma no, si andrà a finire probabilmente verso Senigallia, se non verso il Pesarese, addirittura per essere equidistanti. Daniele Tittarelli, a te l'onore.
Ebbene sì, oggi era in programma la riunione presso il comitato regionale della FIGC tra i dirigenti di Maceratese e Anconitana per stabilire il campo e la data della finalissima. La data è per domenica 14 aprile, perché quel giorno, ricordiamo, ci sarà la sosta del campionato, la penultima di campionato si giocherà giovedì 11 aprile e l'Anconitana sarà opposta in casa a Gabice Gradara, perché da venerdì 12 partiranno le rappresentative regionali per il torneo delle giovanili, per il torneo delle regioni. E dunque la data è domenica 14 aprile in occasione della sosta di campionato e la sede è invece l'Elvia Recina di Macerata, perché c'è stato il sorteggio per stabilire in quale dei campi giocare. Evidentemente le due società hanno individuato, insieme alla Lega, hanno individuato che Ancona, lo stadio del Conero e l'Elvia Recina fossero i più adatti per ospitare questo tipo di partita. Si è andati in sorteggio e ha vinto la Maceratese, quindi si disputerà la gara all'Elvia Recina di Macerata. Prezzo unico 10 euro sia per tribuna che per gradinata. Penso che la gradinata sarà riservata ai tifosi dell'Anconitana. Prezzo unico 10 euro, gara che si disputerà sui 90 minuti. Se dovesse esserci parità alla fine dei tempi regolamentari, si batteranno direttamente i calci di rigore. Quindi domenica 14 aprile all'Elvia Recina di Macerata.
Ma come avranno fatto? Sasso, forbici oppure
due
con
bigliettini,
la...
due bigliettini. Guardi bene quello che piega e poi vinci.
O con la monetina, cos'è? Testa o croce? Si lancia,
no, due bigliettini. Messi lì.
Lì, neanche dentro il boccolotto, come si fa con le pesche
ma
di beneficenza,
nel bicchiere di plastica.
E vabbè, insomma, che campionato è questo?
Però ribadiamo, anche la finale di Coppa Italia Eccellenza Tolentino Fabriano Cerreto si è disputata a Tolentino, quindi ormai evidentemente è consuetudine a FIGC far disputare le finali in casa di una delle due squadre. Scorso anno la Civitanovese di Nocera in Coppa Italia di prima categoria affrontò il San Biagio e si giocò a Civitanova, quindi evidentemente la FIGC indica se possono stare bene i campi delle due società. Se queste accettano, poi si va a sorteggio per stabilire in quali dei due giocare.
E vabbè, insomma, apriamo subito con questa curiosa notizia, ma probabilmente giocando poi a Macerata ci sarà qualcuno che premierà la vincitrice. A questo punto potremmo essere sicuri.
Quel giorno, per forza di cose, devono esserci i delegati del comitato regionale a dare la Coppa Italia. Anche abbiamo visto poche settimane fa il Tolentino alzarla. E quindi ci sarà la Coppa domenica 14 aprile a bordo campo.
Fiorella pensava che era un gioco, che era un quiz, ma ci ha scritto Recanati. No, era un errore Recanati.
Molti indicavano questo campo, però non è stato così.
Non è stato così, è stata fatta un'altra scelta. Poi a questo punto sarà divertente, e io penso che lo sarà veramente, scoprire la terna arbitrale, perché io penso che dopo questo... anche la terna arbitrale sarà...
Però attenzione, le semifinali c'erano arbitri interregionali, perché ricordo c'era l'arbitro di Nichelino per l'Anconitana, esatto. A Cagli contro il Cantiano. vediamo se sarà un arbitro interregionale o un arbitro marchigiano.
O un arbitro ascolano, insomma, a questo punto potremmo dire così. Un sorteggio che ha favorito la Maceratese, ma noi ci saremo in massa, dice, ci scrive Gianluca, e noi salutiamo il Gianluca. Però oltre a darvi questa bella notizia, oggi è giornata normale.
Ah, ricordiamo che tra l'altro probabilmente la Quintana quel giorno sarà priva di Zagaglia perché, come detto prima, le rappresentative regionali, la rappresentativa regionale juniores partirà da venerdì 12 per il torneo delle regioni e Zagaglia figura ormai in modo fisso tra i convocati di quella rappresentativa e penso quasi sicuramente che da venerdì 12 partirà anche lui con questa selezione e giocando la Quintana domenica 14 sarà priva di uno dei suoi giovani migliori.
Allora, avete già capito, insomma, sarà una puntata abbastanza scoppiettante, torneremo e tratteremo di tanti argomenti, come è ovvio che sia, perché ridendo e scherzando, domenica Ranconitana sarà in quel di Montecchio e allora dovremo andare a capire anche che cosa accadrà in questa giornata.
Parleremo di prima squadra, settore giovanile, Dorico, Santa Veneranda, campionato di promozione, Coppa Italia, Maceratese. Insomma, puntata ricchissima.
Un puntatone non potete mancare. 334 35 20 488. Si parte con la pubblicità.
Ogni giorno la nostra energia prende forma e diventa quello che amiamo. Perché al centro del nostro cuore ci siete voi, le famiglie e le imprese delle Marche. Ogni giorno forniamo gas e luce per riscaldare e illuminare la vita. Siamo Estra Prometeo, una realtà tutta italiana, orgogliosa delle proprie origini e con lo sguardo rivolto al futuro. Perché l'innovazione è la sfida che più ci appassiona. Scopri le nostre offerte su estraprometeo.it. Estra Prometeo. Energia con amore.
Chi ama lo sport sceglie Giampaoli. Freschezza e genuinità. Dolci, biscotti e specialità locali per una sana energia. Prodotti senza zuccheri per diabetici. Dal 1900 Giampaoli vi pensa con dolcezza. www.giampaolidolciaria.eu.
Bugari e Martini Broker ti informa che è nata Convenzione Anconitana. Al momento della scadenza della tua polizza auto, contattaci e presentando il tuo abbonamento avrai diritto ad uno sconto del 30% su tutte le migliori compagnie assicurative europee. Ti aspettiamo. Bugari e Martini Broker, via dell'Industria 10 ad Ancona. Telefono 071 24 12 258. La Schiavoni Real Estate gestisce le attività immobiliari del gruppo Schiavoni. Offre in vendita o in affitto immobili di pregio sia commerciali che direzionali. Tutti gli immobili sono stati realizzati con criteri d'avanguardia nel rispetto dei più moderni canoni di efficienza e sicurezza. Per informazioni ed appuntamenti chiamare lo 071 280 2081 o 335 66 78 432.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Affissioni di manifesti in tutta Italia. Circuito poster nella regione Marche, pubblicità diretta, postalizzazione di materiale pubblicitario, realizzazione, allestimento per aperture e ristrutturazioni di nuovi punti vendita. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Email info@sferapubblicita.it. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Stai cercando la nuova maglia dell'Anconitana? Semplice. Tutto il merchandising ufficiale dell'Anconitana lo trovi da Sportlife 23 Falconara, il nuovo partner tecnico della società dorica. Ci trovi a Falconara Marittima in via del Consorzio 21. Sportlife 23 Falconara è la tua casa dello sport. Da noi trovi tutto l'abbigliamento e le calzature specializzate per il calcio, il futsal, il volley, il basket e il running. E da quest'anno una grande novità. Vieni a scoprire il nuovo reparto abbigliamento street e casual con tanti nuovi marchi. Seguici su Facebook e Instagram. Ti aspettiamo. Noi siamo Sportlife 23.
Radio Tua. Radio Tua. La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Rientriamo dopo la prima pausa pubblicitaria all'interno di Punto Biancorosso. La notizia del giorno ovviamente è quella relativa alla Coppa Italia Dilettanti e per quello che riguarda la nostra futura finale, ma adesso ci occupiamo di qualcosa un po' più pratico, no? Non pensiamo ad aprile, vediamo al tempo odierno.
Anzi, guardiamo anche oltre aprile.
Vabbè, giusto, è vero, è vero.
con il primo ospite della nostra trasmissione. Stiamo parlando,
che ritorna sulle nostre frequenze,
stiamo parlando del responsabile dell'area tecnica dell'Anconitana, Matteo Bartoloni. Buonasera Matteo.
Buonasera a tutti, ben trovati.
Dunque, tu sei a 360 gradi impegnato nel pianeta Anconitana con compiti sia riguardanti la prima squadra sia il settore giovanile. Partiamo con ordine, partiamo dalla prima squadra che ha ritrovato domenica la vittoria, contro una vittoria convincente contro Olimpia Marzocca, un 4-0 che è servito da risposta dopo la brutta prestazione di Senigallia che era coincisa con la prima sconfitta stagionale.
Sì, assolutamente la vittoria è quello che ci serviva per ripartire bene. E ci aspettavamo da parte della squadra una risposta importante, una risposta in termini proprio di risultato. E ci aspettavamo un risultato tondo, questo è arrivato, e ciò significa che il confronto che c'è stato nella settimana precedente e anche le scelte che come società abbiamo deciso di intraprendere dopo la prestazione di Senigallia sono state giuste, e io credo che la strada insomma sia quella corretta. Ci siamo allineati, la vittoria sicuramente è stata fondamentale, ci serve per guardare dritti all'obiettivo che abbiamo, che è quello di continuare a vincere subito anche altre partite, e a partire poi dalla prossima con il Santa Veneranda. E ogni partita per noi è importante per prendere i tre punti e raggiungere l'obiettivo prefissato.
Il presidente Marconi ha sottolineato di non aver attuato, a parte l'esonero del vice allenatore Bocchino, di non aver attuato altre mosse, confermando Nocera, perché ha visto in questo confronto da parte sua l'umiltà, l'atteggiamento giusto nel capire i propri errori e nel volerli correggere. Ritieni anche tu che sia stato questo atteggiamento quello giusto da parte del tecnico, quindi una guida che è anche per tutta la squadra da esempio per correggere i difetti emersi?
Sì, c'è stato questo confronto, come avviene nelle migliori famiglie, bisogna guardarsi negli occhi, bisogna capirsi, bisogna ascoltarsi. Questo è avvenuto per conto del presidente Marconi e su volontà del presidente e della dirigenza. C'è stato questo confronto, ha portato i risultati sperati, e io credo che assolutamente siamo tutti allineati, e l'intero direttivo ha attuato queste scelte, quindi la società è unita, e l'Anconitana è un unico gruppo, è un'unica famiglia, e quindi andiamo avanti dritti verso gli obiettivi e con massima fiducia e con massimo entusiasmo.
C'è stata questa promozione, se così vogliamo chiamarla, al ruolo di vice allenatore di Stefano Berardinelli, un tecnico che su cui tu hai sempre puntato, lo hai portato ad Ancona come guida dell'Under 19 e coordinatore delle società affiliate. È una scelta che va vista anche in prospettiva futura, ovvero sia come trade union tra settore giovanile e prima squadra, per inserire quei giovani che possono partecipare anche nel progetto dei grandi?
Sicuramente la scelta di promuovere, mettiamola così, Berardinelli come secondo di Mister Nocera è una scelta che va proprio in questo senso. Noi sin dall'inizio come Anconitana abbiamo sempre detto e anche portato poi sul campo l'ipotesi di mandare avanti il più possibile dei giovani. Questo è nel nostro interesse e nell'interesse e per il bene dell'Anconitana, quindi continueremo a farlo. La strada è quella giusta, quindi la scelta e l'opzione di confermare Berardinelli come secondo di Nocera rientra proprio all'interno di questo progetto, e quindi non è la novità assoluta in casa Anconitana, ma è un ulteriore potenziamento e rafforzamento di quella che è sempre stata la nostra idea, e quindi quella di valorizzare al massimo anche il parco giovani, soprattutto ovviamente poi guardando anche avanti a medio-lungo termine.
Parlavamo di un Matteo Bartoloni impegnato a 360 gradi anche nel settore giovanile, che quest'anno è partito con l'Under 19 costruita da zero, che sta lottando con il Villa Musone per la vittoria del campionato e che sta mettendo in mostra qualche giovane interessante. Quindi come primo anno non ci si può lamentare del lavoro svolto.
Riguardo Under 19 c'è grande soddisfazione perché, come dicevi bene tu, si è partiti praticamente da zero e ci sono stati risultati assolutamente soddisfacenti fino ad ora in termini qualitativi prima e quantitativi poi. C'è qualità, c'è quantità, c'è risultato. È logico che anche per quanto riguarda l'Under 19 proviamo a aggiungere il primato in classifica, proviamo a vincere il campionato. Non sarà facile, ho chiesto ai ragazzi di vincere tutte le partite da qui al termine. Domenica abbiamo vinto, ci attendono altri tre scontri che dobbiamo portare a casa. Poi se il Villa Musone, che attualmente è primo, le vincerà tutte, saranno stati più bravi. Rimarrà comunque una stagione in ogni caso di grande soddisfazione. Io con gli altri dirigenti, insomma, valutiamo questo primo anno anche di Under 19 come un piccolo miracolo ulteriore che siamo riusciti a mettere in piedi tutti insieme. L'abbiamo voluto fortemente e quindi sicuramente ci godiamo questi momenti guardando comunque dritti verso i nostri obiettivi e prendendo spunto da quello che è stato fatto nel bene per potenziarlo e qualcosina magari da migliorare per sviluppare poi altre situazioni in futuro. Quindi bisogna essere sempre comunque concentrati nell'obiettivo, nello sport bisogna lavorare in questo modo, però ci sono tutte le condizioni per fare bene e questo è stato un primo passo verso quello che deve essere, insomma, il nostro percorso.
Arriva per te un messaggio da parte di Gianluca che ti scrive: per Matteo Bartoloni complimenti per il suo lavoro sul settore giovanile biancorosso. Avere un buon vivaio è importante per una società come quella dorica. Gianluca.
Sì, sicuramente il concetto di settore giovanile, di vivaio, per noi è fondamentale. Mi prendo i complimenti, ma me li prendo a nome della dirigenza anconitana, perché il lavoro che portiamo avanti lo portiamo avanti veramente di squadra, nel massimo rispetto delle attività che porta avanti ognuno, nella massima stima, e c'è veramente un bel clima e un bel rapporto all'interno della società che permette di creare situazioni favorevoli per il bene dell'anconitana. Il settore giovanile, sì, sicuramente fondamentale, rappresenta sicuramente il nostro futuro. Adesso che abbiamo le condizioni e quindi ci sarà il dorico, come è stato detto poi già nei giorni scorsi, e quindi abbiamo iniziato un percorso prima di prima squadra, poi di Under 19, sicuramente ci aspettiamo dal prossimo anno di poter mettere in campo anche altre formazioni biancorosse a partire dai più piccoli e magari, perché no, portare in campo tutte le categorie già dal primo anno.
Ecco, partiamo appunto anche da questo concetto, ovvero sia dal settore giovanile, settore giovanile che vedrà la luce con ogni probabilità, anzi ormai sicuramente, a partire da luglio, un settore giovanile proprio dell'Anconitana che avrà la sua casa nel Dorico, che verrà ristrutturato, riqualificato da fine maggio.
Sì, noi abbiamo iniziato già da diversi mesi delle collaborazioni sul territorio che stanno andando avanti in modo molto proficuo e soddisfacente. E questo ciclo di collaborazioni e questo network non si fermerà, quindi verrà ulteriormente sviluppato e il cuore pulsante del settore giovanile con le categorie direttamente dall'Anconitana che verranno fatte al Dorico saranno effettivamente cuore pulsante di tutte queste attività, saranno diciamo al centro e continueremo, insomma, a lavorare anche sul territorio, quindi il progetto dorico è fondamentale, è portante e aggiungo è complementare alle attività di collaborazione di network che abbiamo interesse a portare avanti sul territorio.
A tal proposito ti arriva un messaggio da parte di Luca che ti scrive: ciao Matteo, come si coniugherà in futuro la realizzazione di una propria scuola calcio con la collaborazione con Ponte Rosso, Anconitana e Giovane Ofagna San Biagio? Saranno confermati i tecnici attuali oppure gradualmente le strade si divideranno?
No, l'intenzione non è quella di dividere le strade assolutamente, ma è quella di organizzare ulteriormente delle attività anche negli anni futuri. Gli accordi presi già prevedono comunque una situazione di sviluppo pluriennale di interesse comune. Io sottolineavo prima appunto l'aspetto di complementarità dei due progetti proprio perché vedo in futuro le categorie legate all'Anconitana come delle categorie dove avviene un filtro qualitativo e dove l'Anconitana può fungere da capofila sul territorio e allo stesso tempo può trasferire formazione, know-how, situazioni alle realtà partner in tutto il territorio. Tra l'altro la formazione a cascata che va prima sui tecnici, sui dirigenti e poi sui calciatori delle società partner è una formazione che già abbiamo iniziato da mesi, che continueremo a portare avanti e che ovviamente avverrà sempre nel rispetto di tutti, di entrambe le parti, e sono convinto che questa strada produrrà dei risultati interessanti proprio perché il test, tra virgolette, fatto già in questo anno ci dà comunque dei feedback positivi, di soddisfazione, e questo ci permette di accrescere la cultura, la filosofia dell'Anconitana, i valori dell'Anconitana anche nelle altre realtà. E rispettando queste realtà riusciamo in qualche modo anche a valorizzare le stesse senza, diciamo, interferire nelle loro attività comunque regolari, quotidiane, perché queste società mantengono la loro autonomia, insomma, a tutti gli effetti. Quindi sicuramente da parte loro c'è interesse a continuare nella collaborazione, così come da parte nostra, e di migliorarsi insieme, ovviamente.
Altro messaggio: ciao Matteo, ma anche dai primi calci si partirà? Io dico soprattutto dai primi calci ripartirà la vostra scuola calcio.
Beh sì, sarà più semplice sicuramente tutto il concetto di scuola calcio, e quindi i primi calci e tutte le categorie dei più piccoli. Le categorie più difficili, tra virgolette, da costruire storicamente sono le categorie dell'attività agonistica, quindi le categorie giovanissimi e allievi. Però lavorando e collaborando sul territorio, sia direttamente con le società, sia con persone che orbitano nel mondo del calcio a livello locale, esprimo massima fiducia anche in tal senso, e così come abbiamo costruito l'Under 19, che veramente sembrava un miraggio costruirla dal nulla, credo che riusciremo nell'obiettivo di configurare e confezionare anche le categorie giovanissimi allievi già dal prossimo anno.
Serviranno logicamente accompagnatori, staff tecnici all'altezza, altre figure, quindi un'organizzazione che verrà ritoccata ex novo.
Sicuramente ci sarà bisogno di questo, è già nella nostra testa, ma non solo, è già nero su bianco tra di noi in società un organigramma, un progetto organizzativo, e ovviamente stiamo lavorando anche su nomi e cognomi di chi potrà far parte di questo progetto. Al momento la cosa fondamentale è impostare bene il progetto, impostare bene delle basi, delle fondamenta solide sulle quali poi il progetto si reggerà, e altrettanto fondamentale ovviamente sarà la scelta delle persone, che sottolineo non sarà una scelta squisitamente sull'aspetto tecnico, calcistico o diciamo legato alla storia dell'Anconitana, ma sarà una scelta su persone valide come persone e come tecnici, quindi verranno sicuramente valutati tutti gli aspetti con grande attenzione da parte nostra, e la volontà è quella di individuare sempre di più persone che somigliano a noi, perché noi crediamo fortemente in questo progetto e dedichiamo anima, cuore e corpo a questo progetto, ci impegniamo e ci sacrifichiamo ogni giorno per l'Anconitana, e quindi crediamo che chi verrà insomma a collaborare con noi e sposerà il nostro progetto debba sposare anche questa metodologia e questa tipologia di credo e di lavoro.
Quanto è complicato pianificare una nuova attività, in questo caso il settore giovanile, il primo anno, non avendo ancora una percezione precisa dei numeri, delle iscrizioni e di tanti altri aspetti?
Ma sicuramente, non essendoci uno storico dal quale partire come Anconitana, perché la società è ripartita insomma da un anno e mezzo, può sembrare difficile. Non è così difficile perché con gli altri dirigenti abbiamo comunque delle esperienze sia a livello sportivo calcistico e sia a livello proprio di pianificazione e di organizzazione, che ci permettono comunque di studiare bene nel dettaglio quello che potrà accadere, e quindi senza fare passi troppo lunghi, passi più lunghi della gamba, oppure senza prendere scelte sprovvedute, perché non rientra nel nostro modo di agire, riusciamo, come abbiamo fatto fino ad oggi, e riusciremo sicuramente a diciamo, allineare quella che è la pianificazione con quella che sarà poi l'esecuzione, la realizzazione del progetto, che poi prevederà un continuo monitoraggio al fine del miglioramento dello stesso.
E quanto sarà importante avere come struttura, come casa, il Dorico, che logicamente riporta alla mente i periodi, i fasti dell'Ancona, dell'Anconitana, e che si trova al centro della città, quindi anche dal punto di vista logistico è comodo per gli stessi genitori.
Sì, il Dorico è un pilastro fondamentale, è fondamentale in termini strategici, logistici, prima dicevo è cuore pulsante, perché poi a tutti gli effetti sta nel cuore di Ancona e nel cuore dell'Anconitana, che chiama i colori biancorossi, quindi sicuramente è un pilastro importante, sia a livello logistico, strategico, ma anche a livello, ecco, per l'appunto di storicità. Sarà colonna portante con altre situazioni, ovviamente, come dicevo prima, complementari, come attualmente sono Ponte Rosso, Offagna, San Biagio, e con altre collaborazioni che metteremo in campo. Quindi mi immagino nel territorio di Ancona, e poi in maniera più allargata, il Dorico come punto centrale dell'attività del settore giovanile, dove il cuore insomma batte più forte, e poi le realtà circostanti che collaborano e supportano l'attività che principalmente viene gestita dal Dorico.
Come hai detto tu, continueranno allo stesso tempo le collaborazioni con le società affiliate?
Sì, queste continueranno, verranno ulteriormente sviluppate, e anche in queste settimane siamo in contatto con altre realtà. Ovviamente non posso fare dei nomi adesso, ma ci sono diverse realtà con cui abbiamo già intrapreso i discorsi nei mesi precedenti, stiamo portando avanti in maniera serena già delle collaborazioni, e cercheremo di ufficializzarle poi in previsione della prossima stagione, sempre diciamo nell'interesse e per il bene dell'Anconitana e del calcio ad Ancona.
E proprio a riguardo delle società affiliate, per dare un indirizzo comune, continuano le iniziative, i clinic, per far sì che insomma tutti i tecnici, tutti gli addetti di queste società procedano nella stessa direzione.
Sì, esatto, noi ormai da diversi mesi proponiamo e programmiamo un incontro informativo e formativo per i tecnici che collaborano con l'Anconitana ogni mese, mese e mezzo. Abbiamo previsto per il 10 di aprile al Del Conero un clinic informativo per quanto riguarda una metodologia che proviene dall'Olanda, il Corver Coaching, e in questo caso verrà il responsabile del Centro Sud Italia, Claudio D'Ulisse, che ha già presentato la metodologia del Corver Coaching anche a società professionistiche come la Roma e la Juventus negli ultimi mesi, e visto che è un'iniziativa comunque interessante e anche innovativa, per questa occasione abbiamo deciso di coinvolgere non solo i tecnici di Offagna Ponte Rosso, quindi del network anconitano in maniera diretta, ma di estendere l'invito anche ad altre società del territorio, proprio per far conoscere quello che facciamo, quelle che sono le nostre intenzioni, come vogliamo lavorare, e dall'altra parte per ovviamente portare ulteriore cultura sul territorio, sempre nell'ottica di quanto dicevo prima, ovvero che l'Anconitana dovrà essere sempre di più punto di riferimento nella zona e, perché no, poi nella regione Marche.
Bene mister, grazie per essere stato ancora una volta con noi e al piacere di avere ulteriori aggiornamenti sul settore giovanile e anche prima squadra, ovviamente. Vediamo poi se questo messaggio è per lei, prima di salutarla. Al volo. Adesso dopo ci arriviamo. No, non è direttamente, è indirettamente, perché ci chiedono info sul Dorico e adesso ci entreremo. Grazie mister, buon lavoro.
A voi, buona serata. Buonasera.
Grazie, un saluto.
Allora, giustamente qua ci arriva un messaggio di GG67. Guarda, mi hai letto nel pensiero. Dice: per il Dorico sappiamo quello che farà il comune, i privati che cosa faranno? Allora, in questi giorni si parla sempre del Dorico come futura casa dell'Anconitana. Diciamo che quando si dice questo si sta facendo un'inesattezza. Qui ragioniamo tutti quanti come ovvia opportunità e nel buon senso.
Logicamente dovrà essere preso in gestione.
Esatto, in realtà dovrà essere messo un bando a cui tutte le società del territorio, come minimo del territorio, potranno far partecipare. Il buon senso dice che la prima squadra della città sarà quella che parteciperà e probabilmente vincerà questa gestione. Però ecco, è sbagliato in questa fase dire che il Dorico sarà al 100% la casa dell'Anconitana, per venire incontro al discorso che fa GG67. La vedo dura che un picchio pincopallino faccia domanda per prendere la gestione, ma se non ci saranno vincoli territoriali, in teoria anche Picchio Pincopallino potrebbe fare la sua domanda di gestione. Dipenderà poi da come verrà formulato il bando di gestione per il rinnovato Stadio Dorico GG67. Questa è la base, ma questa stiamo parlando di una cosa che è conclamata. Non si possono fare favoritismi né tantomeno aggirare quelle che sono le normative di legge. Ritorno a monte dicendo che a buon senso è auspicabile che sia in realtà l'Anconitana a gestire il tutto. Per quello che riguarda i privati, al momento non è previsto nessun inserimento di privati, perché di quello che stiamo parlando e quello che abbiamo proposto anche nella puntata di ieri con l'estrapolato della conferenza stampa dell'assessore allo sport, stiamo parlando di investimenti che la giunta ha deliberato che verranno applicati nei prossimi 3 anni. Quindi stiamo parlando di investimento pubblico, perché quella è una struttura pubblica che deve essere riportata a norma, non è una struttura che viene data in toto a in gestione di privati, è una struttura pubblica che deve intanto tornare a norma, poi una volta tornata a norma e ci sarà con appunto intanto il primo step che è il sintetico, fa un po' brutto pensare al dorico col sintetico, ma i tempi passano.
Così
è,
tempi moderni.
Tempi moderni sono così, quindi sintetico, il campo da calcio 8, calcio 11, no, da calcio 5.
Diciamo, calcio 5, calcio 5. Allargato, però sempre calcio 5, ricoperto con un pallone geodetico.
Quindi per l'inverno, quindi si sfrutterà anche quello, poi verrà messa a posto anche quello che riguarda il basket, poi in futuro si dovrà vedere il tennis, però è rimandata la prossima
step successivi,
perché nel frattempo potrebbe esserci lo sblocco di Pietralacroce e quindi forse non ci sarebbe neanche necessità di fare il famoso campo supplettivo. Insomma, le cose stanno a divenire. Di sicuro è una struttura che potrà essere in qualche maniera sfruttata anche dalla città, quindi non chiusa a chiave da chi sarà il gestore futuro dello stadio. Luca, non sarà un pacco regalo da parte del Comune Lanconitana, ma troveranno un modo per aggiudicarsi la gestione a lungo, è il minimo. Tutto da vedere, Luca, perché non si possono fare favoritismi, questo lo dice la legge, no? Credo che in questi giorni si stia parlando proprio di stadi, di chi li vuole costruire e che si trova qualcuno alla capitale in questo momento in manette, e poi si dovrà ovviamente discolpare o meno, insomma verranno fuori le situazioni, però appunto per quello che riguarda i bandi l'occhio di riguardo può essere solamente nel senso di venire incontro con chi ha vinto, non a priori tutti possono partecipare. Quindi, per l'esattezza, quando parliamo dorico come futura casa dell'Anconitana, non diamo una certezza, ma diamo un auspicio. Questo per evitare che continuate a scriverci e punzecchiarci, perché ognuno poi dopo la vede politicamente e sotto altri punti di vista. Personalmente pensiamo che a rigor di logica sarà la prima squadra della città a dover mettere mano al dorico, però una cosa è quello che uno pensa e un conto è quello che poi sarà. Gianni Red, ritorniamo invece a un'altra cosa immediata, quella relativa alla Coppa Italia dilettantistica per quello che riguarda il nostro girone. Gianni Red non è rimasto molto felice, mi pare.
Scrive: che buffonata, campo neutro a Macerata, comunque niente paura perché ho visto giocare la Maceratese e ho capito perché sta a metà classifica nel suo girone. Questo della buffonata, erano presenti le due società, è stato fatto il sorteggio, quindi erano consapevoli di quello che stavano facendo e uno dei due campi sarebbe stato estratto, quindi potrebbe essere una buffonata visto così, però secondo me non lo è stata una decisione presa insomma tramite le due società, alla presenza delle due società e del comitato regionale. Per quanto riguarda Maceratese, non è prima ma non è nemmeno a metà classifica perché farà i playoff, e domenica ha battuto 6-2 l'Atletico Ascoli, che è secondo in classifica, quindi giocare a Macerata in campo della Maceratese, che ha nel suo fila giocatori come Caparruccia, Arcolai, che ancora conosciamo bene, Ridolfi, ex Vispesaro, non sarà di sicuro una partita semplice. Che poi l'Anconitana abbia tutti i mezzi per batterla, questo è evidente.
Allora ci fermiamo perché abbiamo detto dobbiamo parlare anche della prossima giornata calcistica, quella di domenica, in questo caso sì, in campo neutro a tutti gli effetti, quindi state con noi 334 35 20 488 per interagire con Punto Biancorosso.
Punto Biancorosso.
Ehi, se la vista ti si appanna, Ottica Manna. Qualità garantita, griffe e marche prestigiose. Professionalità decennale. Maurizio e i suoi figli ti aspettano ad Ancona, zona Piano, Viale Colombo. Al centro, in Piazza Roma. Ed ora anche al parco commerciale Cargo Pier con Ottica Manna Light. Se la vista ti si appanna, Ottica Manna.
Edicola Dorica di Andrea Ciattaglia è cartoleria per la scuola, specialista in stampe di qualsiasi formato, tela compresa, plastificazioni e pannellizzazioni per realizzazioni di quadri di ogni dimensione, copisteria, giornali e tanti giocattoli per bambini. Edicola Dorica è ad Ancona in via San Martino 73. Dal 1986, Ristorante Pizzeria La Botte, in via Tavernelle 14. Ristorante Pizzeria La Botte, un'oasi nella città. cucina e pizza senza glutine e dopo le 22.30 pizze e primi a metà prezzo. Ristorante Pizzeria La Botte, concedetevi il gusto. Ti aspettiamo ad Ancona in via Tavernelle 14, telefono 071 85 325. Aperto tutte le sere, la domenica anche a pranzo.
Dai luce alla tua azienda, aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Affissioni di manifesti in tutta Italia, circuito poster nella regione Marche, pubblicità diretta, postalizzazione di materiale pubblicitario, realizzazione, allestimento per aperture e ristrutturazioni di nuovi punti vendita. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B, telefono 071 280 41 84, email info@sferapubblicita.it. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Dal camiciaio in via Macerata 2 ad Ancona trovi le migliori marche da sempre come Blu Salina Yachting, Milena Confezioni, Navigare e Filo Vans. Inoltre troverete l'angolo outlet con camicie di fine serie a partire da 25 euro. Dal camiciaio tutte le camicie sono in puro cotone, anche doppio ritorto e non stiro. La camicia da uomo per eccellenza, di ottima qualità a prezzi imbattibili, la trovi solo dal camiciaio in via Macerata 2 ad Ancona. Il camiciaio veste l'uomo dal 1985. Punto Biancorosso.
Rientriamo dalla seconda pausa pubblicitaria. Abbiamo detto che ci occupiamo della prossima giornata, la 26esima giornata di campionato, quella di domenica. Siete un po' sconvolti questa sera dal fatto che, per quello che riguarda la Coppa Italia Dilettanti, si andrà a giocare in quel di Macerata e mentre tutti auspicavano un campo neutro, domenica invece ci sarà, come detto, il campo neutro. E allora andiamo con il nostro prossimo ospite che torna sulle frequenze di Radio 2, di Radio Tua. Troviamo il presidente del Santa Veneranda, che diamo il bentornato.
Bentrovati anche voi.
Buonasera presidente. Dunque, buonasera.
Ovviamente Marco Morazzini.
Mario Morazzini.
Mario Morazzini,
L'abbiamo ospite per la terza volta perché l'Anconitano ha affrontato il Santa Veneranda la scorsa stagione per la semifinale del titolo regionale vincendo per 2-0. E quest'anno nell'andata di campionato imponendosi per 3-1. Domenica dunque le due squadre si affronteranno per la terza volta e l'impianto prescelto è lo Spadoni di Montecchio, anche se abbiamo visto che da Santa Veneranda c'è una tribuna abbastanza capiente. Per quale motivo è stata fatta questa scelta di andare a Montecchio?
Ma qui ci sono problemi di ordine pubblico, c'è la questura di Pesaro che in un primo tempo era orientata a dare il beneplacito per giocare nel nostro impianto, che ha una tribuna di circa 1000 persone, poi all'ultimo momento si è detto di no e siamo stati costretti in fretta e furia a trovare un'alternativa e non è stato facile perché c'era il rischio Cattolica, sappiamo benissimo che Cattolica, voi lo sapete perché per due volte ha giocato terreno in condizioni piettose. Avevo trovato altra alternativa a Misano, ancora più lontano, però ho avuto la fortuna di avere la disponibilità del campo di Montecchio grazie anche alla collaborazione dell'Azzurra che appunto gioca su quel campo lì e che ci ha dato la disponibilità, però sono solo problemi di ordine pubblico perché io ero contentissimo di giocare nell'impianto di Santa Veneranda perché c'erano le condizioni per farlo.
Ecco, dunque sarete costretti a traslocare a Montecchio, il prezzo dei biglietti a quanto sarà?
Ci sarà un biglietto unico di €10 sia per quanto riguarda la tribuna che la gradinata. Noi saremo ben contenti, ben lieti di ospitare i tifosi anconetani nella tribuna centrale, mentre
coperta.
I nostri sostenitori saranno sulla gradinata opposta.
Diciamo tribuna coperta i tifosi biancorossi.
Sì, tribuna coperta, sì.
Quindi
ma dobbiamo considerare che l'impianto Spadoni è un bel impianto.
Esatto, anche perché Real Montecchio ha fatto per una decina d'anni la Serie D.
Ha fatto la Serie D, ha ospitato società blasonate, mi ricordo una bella partita con la San Benedettese, con altre squadre di un certo blasone. Diciamo che forse alla fine è stata la scelta migliore.
E ci saranno agevolazioni per i ragazzi under 14 o under 16, o il prezzo del biglietto è 10 euro per tutti?
No, noi abbiamo deciso di fare 10 euro per tutti per evitare che ci siano magari delle, diciamo così, delle difficoltà oppure delle problematiche, anche perché ospitandovi nella tribuna centrale coperta diamo anche la possibilità a tutti di avere un'ottima visuale della partita stessa, perché nella gradinata dove alloggeranno i pesaresi la visualità è pessima, di conseguenza ho preferito darvi questa possibilità, anche perché il biglietto costa 10 euro e anche se ci fossero stati dei ridotti non è che la differenza fosse enorme.
Venendo ai temi della partita, affronterete l'Anconitana che è in attesa della promozione, quindi è una gara per lei fondamentale per avvicinarsi al traguardo, però è importante anche per voi perché siete al quart'ultimo posto e rischiate i play-out.
È un testa coda micidiale, perché effettivamente le cose stanno proprio così e noi abbiamo sempre tifato Anconitana perché ci auguravamo che arrivati a questa partita la distanza dalla seconda in classifica fosse maggiore. Purtroppo c'è stato questo stop a Senigallia che ha fatto sì che la Vigor si avvicinasse e adesso l'Ancona ha assolutamente bisogno di vincere. Certo, noi non andremo in campo per perdere, però sappiamo benissimo che le nostre possibilità sono ridotte al lumicino. Però cercheremo di onorare l'impegno al massimo e poi alla fine...
Non avete un calendario facilissimo, perché nelle ultime 5 partite avete Anconitana e Vigor Senigallia, quindi insomma anche il calendario vi viene un po' contro nell'obiettivo di evitare i play-out.
Sì, questo lo sappiamo, però c'è anche da dire che abbiamo 2 partite casalinghe con le nostre dirette concorrenti, Laurentina e Marzocca, e questo sono 2 partite casalinghe che dobbiamo assolutamente vincere, però il calendario non è facile. Sappiamo che purtroppo sarà da qui alla fine un cammino irto di difficoltà.
Ci credete ancora nell'obiettivo di evitare i play-out?
Ah, noi ci speriamo, però è molto difficile perché 7 punti non sono pochi. Noi purtroppo abbiamo disputato una bella partita a Osimo, non meritavamo assolutamente di perdere, ecco lì c'è stata la svolta. I 3 punti di Osimo alla fine avrebbero pesato moltissimo sulla classifica, perché appunto il Marzocca, avendo perso con la Conditana, adesso anche qui le speranze sono molto molto ridotte, però ce la giochiamo fino alla fine.
Arriva per lei un messaggio da parte di GG67, scrive: ma un bambino di 6 anni paga 10 euro?
No, ci mancherebbe, un bambino di 6 anni entra a vedere la partita, si diverte e tifa per
fino a che età è previsto il pagamento del biglietto?
Ma non lo so, anche perché noi di solito non è che siamo molto fiscali su queste cose, però certamente quando arriveranno i ragazzi 12, 13 anni, 14
quindi
anni...
Quindi under 14 sicuramente.
Avremo un occhio di riguardo. Adesso io non è che ci ho pensato ulteriormente a questa cosa, perché non posso neanche immaginarmi i tifosi della Conditana se saranno adolescenti o...
No, solitamente le società avversarie, qualcuno ha fatto a prevenita, ma al di là di questo le società avversarie hanno previsto per gli under 14 ingresso gratuito, quindi i tifosi anconitani sono abituati a questo tipo di tipologia di trattamento, ecco.
Non lo ritengo un problema questo.
Assolutamente, infatti è chiaro anche per il nostro ascoltatore. Tornando al discorso del campo, dal Santa Miranda ci si aspettava di più, perché ha un ottimo organico, un grande centrocampo composto da giocatori come del Pivo, Paoli, fratello di Lorenzo Paoli che ha giocato nell'Ancona, Morelli, davanti avete Antonioni, Coppa. Come mai questo quart'ultimo posto che sulla carta non rispecchia i vostri valori?
Condivido perfettamente la cosa, perché anche noi dirigenti ci aspettavamo molto di più dalla squadra e in estate era stata costruita abbastanza bene. Purtroppo questa è un'annata che secondo me sono quelle annate che di solito cominciano male e finiscono peggio, speriamo che non sia il caso di quest'anno. Abbiamo avuto molti infortuni, cioè nella rosa non c'è un giocatore che non ha subito un infortunio, questo ha pesato ulteriormente sull'andamento del campionato stesso. Dopo, anche quando le cose non vanno bene, squalifiche, cose varie, alla fine tutto va a bilanciare in negativo. E niente, sì, la squadra sulla carta c'era, io sono stato sempre ottimista, questa è una squadra dal centro classifica in su, anche perché ci sono ragazzi che vengono da categorie superiori, addirittura gente che ha giocato anche in Serie C, in Serie D, purtroppo nel calcio ha sempre ragione chi fa un gol più degli altri.
Esprimete un ottimo calcio, però siete poco concreti, avete subito tanto, 43 gol, e quindi il vostro gioco non è stato valorizzato con risultati.
Bravissimo, è proprio così. Mi viene da sorridere perché ci sono dei tifosi di alcune squadre, anche per dire che vanno per la maggiore, come diciamo la grande Juventus, che criticano l'allenatore, criticano il gioco, però queste sono squadre che fanno punti. Che fanno
anche ad Ancona, non sempre il gioco convince, però sono arrivate 21.
No, ma io dico che nel calcio quello che conta è il risultato. Il giocare bene è tutto relativo, perché io dico questo, se la squadra fa risultato e vince, i tifosi sono contenti. Se la squadra gioca bene e non vince, i gol sono la risultanza anche di un gioco bello, però io vedo che noi giochiamo molto bene, però alla fine paghiamo le conseguenze, anche perché i gol che abbiamo subito, molti li abbiamo subiti su nostre disattenzioni, di conseguenza giocare bene spesse volte non conta. Se io avessi i giocatori che ha l'Ancona, Mastro Nunzio, Zadua, Trombetta, eccetera, le cose cambiano, ma purtroppo noi subiamo molti gol e ne facciamo pochi. Abbiamo un ottimo centrocampo, però purtroppo spesse volte siamo dei babbi Natale che regalano dei gol facilissimi, ci è successo anche Domenica Osimo. Speriamo che non capiti domenica con l'Anconitana, perché non ha bisogno dei regali l'Anconitana.
Avete anche un ottimo settore giovanile alle spalle, la Juniores regionale è prima in classifica in un girone molto tosto con grandi realtà come Urbania e Vigor Senigallia, e allo stesso tempo è partito il progetto legato all'Academy Juventus.
Sì, noi abbiamo una Juniores che diciamo è in testa al campionato regionale ed è in diciamo così in battaglia con la Vigor Senigallia e con l'Urbania. E abbiamo perso la prima partita a Fossombrone e poi non abbiamo più perso, di conseguenza è una formazione che gioca bene e fa gol, al contrario della prima squadra. E poi a rimorchio abbiamo la scuola calcio Juventus che ci sta dando delle grosse soddisfazioni, perché anche qui abbiamo la categoria allievi che ha superato la fase provinciale, sta disputando il campionato regionale, terza, quarta in classifica, i giovanissimi vanno molto bene, abbiamo già dei ragazzi che la Juventus stessa ha adocchiato e siamo già stati a Vinovo a fare delle amichevoli, e periodicamente i responsabili tecnici della scuola calcio della Juventus ci vengono a trovare a Santa Veneranda per vedere effettivamente se i nostri allenatori alla fine si comportano come si devono comportare, perché sono tutte diciamo tematiche che vengono svolte in virtù di corsi di aggiornamento che si fanno su a Vinovo. Va molto bene a livello di settore giovanile, purtroppo abbiamo la prima squadra che non ci fa dormire.
E avete cambiato anche tre allenatori, siete partiti con Clara, poi c'è stato l'interregno del mister da Juniors Cecchini e adesso è arrivato Del Monte.
Beh, Non sono d'accordo su questo, perché noi ne abbiamo cambiati due, cioè noi dopo sei anni purtroppo, e dico purtroppo, abbiamo dovuto diciamo così a far meno di Lucio Clara, però il Cecchini che è arrivato, che sarebbe il mister della Juniores, era pro tempore, perché l'allontanamento di Lucio Clara è stata una cosa improvvisa, non avevamo delle alternative e di conseguenza il Cecchini ha fatto da traghettatore in attesa che arrivasse Bovo Del Monte. Per me sono due allenatori, perché il secondo era solo di passaggio, diciamo. Comunque in effetti sono tre allenatori, anche se, ripeto, personalmente ritengo che siano due che hanno guidato il Santo Venerando.
Per la vostra società, in piccola, che torna in promozione dopo 27 anni, è logicamente un orgoglio affrontare l'Anconitana tre volte in un anno, perché ricordiamo anche la semifinale del titolo regionale della scorsa stagione in prima categoria. Che attesa si respira per questa partita nell'ambiente, tra i simpatizzanti e i sostenitori?
No, c'è grande fervore, c'è grande entusiasmo, e anche la città di Pesaro ne parla. Pesaro fa 95.000 abitanti, anche se la di Pesaro gioca nelle categorie professionistiche, anche se purtroppo non va molto bene. Però è una partita che, diciamo, desta curiosità, anche perché sarà quasi impossibile rigiocare contro l'Anconitana stessa. Di conseguenza, poi giocando anche a Montecchio, avremo anche la possibilità di ospitare anche, diciamo così,
i comprensori
della Valle Foglia, di Montecchio, di Montelabate, di Borgo Santa Maria, che sicuramente verranno a vedere la partita. Penso che ci sia un buon pubblico e alla fine penso che sia anche una bella giornata di sport, perché anche il meteo ci darà una mano, perché le previsioni sono più che buone.
Bene, Presidente, grazie ancora una volta per essere stato con noi e che sia una bella giornata di sport quella di domenica.
In bocca al lupo.
Altrettanto.
Grazie, buona serata.
Buonasera. Lasciamo il presidente Mario Morazzini, presidente del Santa Veneranda, e ovviamente in bocca al lupo per la Santa Veneranda, per la sua salvezza al campionato, che però, come recitava un messaggio arrivato poco fa, ci siete simpatici, ma i tre punti ci servono. E ci dispiace, insomma, che, come ha detto lo stesso presidente, sia capitata in questa situazione. Lui sperava che assolutamente non servissero i punti.
Ma anche l'Anconitana lo scorso anno ha dimostrato che anche una volta vinto il campionato non ha concesso niente a nessuno, ha vinto tutte le partite in prima categoria a parte una col Monte Marciano, quindi sarebbe stata comunque sia un'Anconitana che avrebbe giocato per vincere. Logicamente qui le motivazioni saranno maggiori.
Ci fermiamo per l'ultimo break pubblicitario, subito dopo un ex giocatore biancorosso, ora mister. State con noi.
Punto biancorosso.
Ogni giorno la nostra energia prende forma e diventa quello che amiamo, perché al centro del nostro cuore ci siete voi, le famiglie e le imprese delle Marche. Ogni giorno forniamo gas e luce per riscaldare e illuminare la vita. Siamo Estra Prometeo, una realtà tutta italiana, orgogliosa delle proprie origini e con lo sguardo rivolto al futuro. Perché l'innovazione è la sfida che più ci appassiona. Scopri le nostre offerte su estraprometeo.it. Estra Prometeo. Energia con amore.
L'Hotel Touring vi dà il benvenuto. A soli 350 metri dalla spiaggia, l'hotel è dotato di piscina all'aperto, ristorante, camere climatizzate con wifi gratuito e parcheggio incluso nella tariffa. 4 sale meeting attrezzate per riunioni e convegni a capienza variabile da 25 a 120 posti in base alle esigenze. L'Hotel Touring è a Falconara Marittima in via degli Spagnoli 18, facilmente raggiungibile dall'aeroporto, dall'uscita autostradale e dal centro di Ancona. Venite a scoprire l'Hotel Touring di Falconara. Vi aspettiamo in via degli Spagnoli 18. Info www.touringhotel.it. Tratta bene la tua auto. Vieni a scoprire i servizi offerti dall'Officina Lombardi e Moroni, zona Vallemiano ad Ancona. Telefono 071 280 30 80. Autofficina autorizzata Fiat e Bosch. Revisioni moto e auto fino a 35 quintali. Avanzato centro autodiagnosi per tutte le marche. L'Autofficina Lombardi e Moroni è anche centro autorizzato da Loppe Momo, aziende leader per la vendita e assistenza pneumatici. L'Autofficina Lombardi e Moroni ti aspetta ad Ancona in via Macerata, zona Vallemiano. Per informazioni chiamalo 071 280 30 80. La fortuna è una roba.
Ami l'abbigliamento sportivo? Twins, il nuovo negozio all'angolo tra Vialata e Corso Garibaldi vicino al porto di Ancona, ti aspetta per proporti i suoi marchi prestigiosi in esclusiva. Superdry, Lyle & Scott, Three Stroke, Melting Pot, Revolution, Hype, Cheap Monday. In attesa di Replay Jeans e Napapiri, vieni da Twins.
Radio Tua. Radio Tua.
La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Terza e ultima parte di Punto Biancorosso, l'abbiamo detto, quindi si prosegue su questa scia. E allora, Daniele.
Sì, abbiamo con noi il terzo e ultimo ospite della serata che ci parlerà a 360 gradi dell'Anconitana e anche del campionato da addetto ai lavori. Abbiamo con noi un tifoso, un simpatizzante e un allenatore come Cristiano Caccia. Buonasera Cristiano.
Buonasera a voi.
Anzitutto partiamo da ciò che ti è accaduto. Sei subentrato sulla panchina del Villa Musone, hai affrontato anche l'Anconitana all'andata perdendo 1-0 e tra l'altro sbagliando la squadra con Tonuzzi il rigore del possibile pareggio. Per quanto nelle possibilità tue e della squadra qualcosa eravate riusciti ad ottenere, eravate per un piccolo periodo riemersi dall'ultimo posto, la squadra è penultima, però non è bastato per evitare l'esonero e quindi l'avvento di un nuovo allenatore.
Sì, hai detto bene te, c'è stato un periodo dove eravamo quasi riusciti a rivenire un attimo a galla, poi avevamo fatto due vittorie di fila con Santa Capice, poi abbiamo subito un paio di sconfitte che poi come sono venute adesso non ne credo sia una cosa interessante per gli spettatori, gli ascoltatori, però gli episodi come si sa nel calcio sono molto importanti e quindi poi siamo arrivati a questa decisione.
È una squadra di Villa Musone che in questo momento è penultimo, meno 15 dal quintultimo posto, che quindi a 5 giornate dalla fine, nonostante appunto il penultimo posto, rischia la retrocessione senza playout, perché ricordiamo sopra i 9 punti di distacco la sfida playout non si disputa.
Sì, attualmente la squadra purtroppo è a 15 punti dalla squadra al Martocca, quindi non ci sarebbe lo spareggio play-out, anche se nelle ultime 5 giornate, tolto l'Ancona, il Villa Musone ha 4 scontri diretti. Adesso sapere se è troppo tardi ormai risvegliarti, questo non lo posso sapere, anche se la situazione è parecchio complicata.
Quanto ti è dispiaciuto non riuscire a portare a termine la stagione, quindi non riuscire fino alla fine a dare tutto per provare a centrare l'obiettivo?
Ma sicuramente un po' di rammarico c'è, sia per come sono andate le cose nel periodo che sono stato là, perché abbiamo perso parecchie partite, forse immeritatamente, e poi per questo fatto di essere stato allontanato 6 giornate dalla fine, con ancora, anche se la situazione già non era semplice, però ancora possibilità di riuscire almeno a giocare di play-out.
Tornando invece al discorso del campionato, segui spesso l'Anconitana o come opinionista o come tifoso, è un'Anconitana che secondo te ha mai avuto problemi nel conquistare il primo posto, quindi dopo la sconfitta di Senigallia c'era eccessivo allarmismo o effettivamente la squadra aveva un po' perso il bando della matassa?
No, al di là della prestazione di Senigallia, che ho avuto modo di vederla in prima persona, credo che l'Ancona il campionato non sia realmente mai stato in discussione già da quest'estate, quando sono state fatte le rose delle squadre. Poi è normale che passare da 9 punti a 6 punti una squadra che è sempre stata in terza può portare un attimo di destabilizzare un po' l'ambiente, però credo che già domenica, con la vittoria ottenuta in casa con il Marzocca in maniera così netta, ha subito dato una risposta a chi pensava di una squadra in crisi o che potesse avere delle difficoltà a vincere il campionato.
Si pretende spesso di più a livello di gioco ad una squadra che comunque, a parte 3 pareggi e una sconfitta, i risultati li ha ottenuti. Qual è il tuo giudizio in merito? Contano i risultati o una squadra come l'Anconitana deve puntare sempre a migliorarsi anche sotto l'aspetto del gioco?
Nel calcio, come si vede, contano i risultati. È normale, come hai detto te, che una squadra dal tasso tecnico dell'Ancona l'Anconitana deve anche offrire un certo spettacolo. Secondo me i discorsi vanno divisi in due parti, perché nella prima parte del campionato io ricordo prestazioni anche gradevoli dal punto di vista proprio del gioco, dello spettacolo. Poi si sa, come in tutti i campionati, al girone di ritorno anche per le squadre, le cosiddette corazzate, diventa un po' più difficile, perché ci sono di fronte squadre che per ottenere magari anche solo un pareggio sono disposte a tutto, non lasciano spazi per giocare, e quindi anche una squadra come l'Ancona può trovare qualche difficoltà.
Da allenatore, come giudichi il lavoro di Nocera?
Ma un allenatore che su 25 partite ne ha persa una soltanto, diventa difficile poterlo criticare. Dopo, se andiamo a guardare magari il gioco, lo spettacolo e tutto il resto, qualcosa si può anche appuntare all'allenatore, però ti ripeto, soltanto nella seconda parte del campionato, dove è più difficile per tutti, dove i punti sono importanti per tutti quanti, e quindi è un allenatore che arriverà sicuramente alla fine della stagione ad ottenere l'obiettivo che saranno prefissi quest'estate.
Ti aspettavi una Vigor Senigallia così forte che riusciva a tenere testa all'Anconitana, o comunque sia a un distacco non eccessivo fino alla fine?
Ma sì, inizialmente quest'estate, ti ripeto, quando sono state allestite le rose, la Vigor Senigallia è sempre stata insomma una delle candidate a fare bene. Forse ha fatto qualcosa di più di quello che ci si poteva aspettare, anche se con il mercato di dicembre si sono rinforzati ancora prendendo Cinotti, e quindi devo dire che tutto sommato non è che mi ha stupito più di tanto. È una squadra organizzata, una squadra che ha un allenatore molto valido per la categoria, ognuno sa in mezzo al campo quello che deve fare, l'abbiamo visto 15 giorni fa nello scontro diretto, dove avevano, oltre a queste caratteristiche, cioè l'organizzazione e tutto quanto, avevano anche più fame dell'Ancona, e quindi hanno vinto la partita.
La partita di domenica contro il Santa Merana, tu che conosci bene l'avversario pesarese, che difficoltà presenta?
Credo che delle ultime 5 partite per l'Ancona sia forse l'ultimo ostacolo, perché affronta fuori casa una squadra che è assetata di punti, che si deve salvare, e secondo me una squadra forse di tutto il campionato, una delle delusioni grosse, perché se guardiamo la rosa che ha a disposizione Santa Veneranda, con un centrocampo con Paoli, Del Pivo, Rossi e anche altri giocatori che hanno fatto categorie superiori, sicuramente devono fare un campionato diverso. Quindi per l'Ancona credo che domenica sia veramente l'ultimo ostacolo per la vittoria del campionato.
L'Anconitana che affronterà il 14 aprile la finale di Coppa Italia a Macerata contro la Maceratese, come la vedi questa sfida?
Ma una partita secca, può succedere di tutto, abbiamo visto che anche squadre meno attrezzate dell'Anconitana sono riuscite a stare in partita, a maggior ragione una squadra come la Maceratese, che ha nelle proprie file giocatori importanti come può essere Ridolfi, Mocello e anche altri giocatori. La Maceratese ha faticato parecchio nel girone di andata, adesso ultimamente sta ottenendo anche dei risultati importanti, quindi credo che sarà una bella partita.
Conoscendo i due gironi, quali ritieni più difficili, il girone A o il girone B? Ci sono squadre più competitive nel girone B per i nomi, oppure il girone A è più qualitativo?
Secondo me il girone A è molto più qualitativo rispetto al girone B. Nel girone B puoi trovare magari qualche campo ancora un po' più caldo, ma per quello che riguarda un discorso tecnico, un discorso organizzativo, credo che il girone A sia leggermente superiore.
E l'Anconitana, che ormai proiettata con ogni probabilità al campionato di eccellenza, pensi che riuscirà a trovare, tra virgolette, vita facile come è stato in queste due stagioni, o l'eccellenza per vincerla presenterà difficoltà superiori?
Ma tutto dipenderà da l'idea e dalla rosa che vuole allestire la società, questa è una cosa fondamentale. Poi per vincere l'eccellenza sicuramente dovrà prendere giocatori di categoria superiore, addirittura un paio di categorie superiori, per vincerla come vuole vincerla l'Ancona, anche perché l'Ancona non può fare l'eccellenza e farla da, non da protagonista, quindi l'obiettivo unico dell'Ancona anche l'anno prossimo, se sarà eccellente come tutti stiamo dicendo, è quello di vincere, quindi molto dipenderà da quello che viene fatto a giugno, luglio nella fase di mercato, diciamo.
Bene, mister, grazie per essere stato con noi, in bocca al lupo per la prossima e speriamo imminente panchina.
Crepi il lupo e grazie a voi.
Grazie, bravo. Un saluto.
Lasciamo Cristiano Caccia che è stato con noi a tenerci compagnia, con cui abbiamo parlato appunto della stagione, come sta evolvendo. Giacomo ti scrive: noi l'anno scorso abbiamo perso una partita con le Torri Castelplanio per 1-0, abbiamo pareggiato a Montemarciano per 1-1, per il resto le abbiamo vinte tutte.
Purtroppo ricorda male, perché ricordiamo il 4-4 pirotecnico nel derby con i Portuali Ancona, con le due punizioni battute da Pizzichini che crearono non poche polemiche, e ricordiamo anche l'1-1 in casa del Borgo Minonna con il pareggio che arrivò ai minuti finali segnato da Bartoloni. Quindi a livello di numeri, lo scorso anno erano 34 partite, quest'anno 30, quindi, però anche lo scorso anno furono fatti 3 pareggi e una sconfitta, e quest'anno Nocera, l'Anconitana, sono a 3 pareggi e una sconfitta, quindi per quanto riguarda il rullino di marcia siamo perfettamente alla pari. Anche lo scorso anno erano 34 partite, quest'anno 30. L'anno scorso i gol furono 102, quest'anno 104 comprensive delle finali. Quest'anno sono 67, il campionato logicamente è più difficile e anno dopo anno diventa, ecco, anche per quanto riguarda i gol segnati diventa tutto più difficile, però per quanto riguarda la scorsa stagione furono anche lì 3 pareggi e una sconfitta.
Allora, altro pensiero, Gianni Red che ritorna su quello che abbiamo aperto oggi, quindi sul luogo dove verrà disputata la finale per la Coppa Italia Dilettanti della nostra categoria, e dice: per il comitato regionale il campo neutro non esiste. L'anno scorso la finale l'hanno fatta in Ancona e quest'anno hanno scelto Macerata. Io non capisco con quale logica.
Ma lo scorso anno era la finale per il titolo regionale, finale per il titolo regionale che l'Anconitana dovrebbe fare, anche farà anche quest'anno, ma quello si intende chi vince i campionati, quindi l'Anconitana che quest'anno vincerà il campionato affronterà la vincente Regione B che sarà il Val di Chienti, e anche lì si sceglierà uno dei due campi. Questa è la finale di Coppa Italia, che è diverso dalla finale per il titolo regionale, però ribadisco, anche la finale di Coppa Italia di eccellenza tra Tolentino e Fabriano Cerreto hanno scelto Tolentino. Quindi evidentemente quest'anno è stata presa questo indirizzo. È anche vero che domenica 14 non gioca la promozione, non gioca nemmeno l'eccellenza, ma gioca in Serie D, gioca in Serie C, quindi bisogna anche andare a vedere i campi Iesi, Pesaro, Fano, quindi magari saranno occupati o comunque sia, viste le rivalità tra le varie fazioni, alcuni sono stati scartati, ecco, si parlava di Recanati, adesso non so se il 14 la Recanatese giocherà o meno in casa, non ho il calendario sotto mano, però alle due società è stato bene evidentemente di questa scelta, di sorteggiare uno dei due impianti, poi quando le società sono d'accordo alla Lega non resta che sorteggiare l'impianto.
Se consideriamo appunto che il campo del Santa Veneranda è stato negato per ordine pubblico,
evidentemente perché le forze dell'ordine hanno intuito, previsto l'eventualità di qualche rivalità con la tifoseria, penso della Vis, e quindi hanno deciso di non far disputare la partita in una frazione di Pesaro, perché il campo di Santa Miranda, potete vedere le immagini, ha una tribuna senza copertura, una tribuna ampia di 1500 posti, e per i tifosi biancorossi previsti a Santa Miranda sicuramente sarebbe bastata per quell'impianto, però evidentemente non hanno ritenuto opportuno farla disputare lì per motivi di ordine pubblico e si va a Montecchio, dove le due fazioni sono divise.
Intanto Giacomo ti dà ragione, dice: avete ragione, aveva tralasciato qualcosa nel suo appunto.
Anche perché furono due pareggi contro i Portuali e Borgo Minonna che scatenarono anche lì qualche settimana non proprio tranquilla per il modo in cui arrivarono.
Soprattutto quei gol da punizione, insomma, una roba bestiale.
Sì, poi anche, ecco, il derby che logicamente non ricapiterà mai più, i Portuali fecero una bella impresa che però scatenarono nell'Anconitana una delusione, ma anche con il Borgo Minonna l'1-1 non fu digerito bene, e ricordiamo, ecco, che la settimana successiva molti giocatori la vissero come
come questa dopo la sconfitta di Senigallo, ovvero sia come una prestazione che non aveva soddisfatto affatto la società.
Siamo arrivati al termine, allora, per la puntata odierna vi ricordiamo le notizie di cui ci siamo occupati.
Sì, partendo dal fatto che la finale di Coppa Italia Maceratese-Anconitana si disputerà domenica 14 aprile, data di sosta del campionato, che giocherà giovedì 11 aprile, quindi giovedì 11 aprile ci sarà il campionato e probabilmente potrebbe essere anche la data per festeggiare la vittoria del campionato Anconitana-Gabice-Gradara. Tre giorni dopo, domenica 14, ci sarà la finale Maceratese-Anconitana che si disputerà alle ore 16 allo stadio Elvia Recina di Macerata, perché c'è stato oggi il sorteggio ed è stato scelto quell'impianto per la finale. Si potrebbe anche verificare l'ipotesi di tre giorni in cui magari l'Anconitana possa vincere prima il campionato e poi la Coppa Italia, sarebbe una bella settimana, però questi obiettivi prima vanno conquistati e poi dopo vanno festeggiati. Ricordiamo domenica 14 ore 16, prezzo unico del biglietto 10 euro sia per la tribuna che per la gradinata, penso che la gradinata sarà riservata ai tifosi biancorossi, se ci sarà parità dopo i tempi regolamentari non ci saranno i supplementari ma direttamente i calci di rigore.
Invece per quello che riguarda domenica, quella che sta per arrivare, abbiamo sentito il presidente Mario Morazzini, Santa Veneranda, abbiamo detto questa trasferta a Montecchio su cui non è stata fatta la prevendita.
No.
Anche in questo caso biglietto unico
10 euro,
però
per gli under 14, forse 13-14, ha detto non ci saranno problemi, non si guarderà con esattezza la carta d'identità, ma per i giovani, per i ragazzi ci sarà ingresso gratuito.
Quindi per quelli che riguarda i pargoletti, ci eravamo fermati a 6 anni di sicuro, ma insomma verrà esteso perché insomma no, che riguarda, non è questo
il
problema.
Il presidente ha assicurato che non sarà un problema,
non è un problema.
Società che si è sempre distinta quando ha affrontato l'Anconitana per correttezza e sportività, non penso ci saranno problemi in tal senso.
E poi abbiamo chiuso con
a tribuna coperta riservata ai tifosi biancorossi e gradinata invece ai tifosi del Santa Maria.
Quindi occhio di riguardo anche in questo caso per i tifosi biancorossi. Poi abbiamo chiuso con Cristiano Caccia, della sua esperienza in questo momento molto veloce in quel di Loreto e
Villa Musone, perché sabato c'è il derby Villa Musone Loreto, se ti sentono.
E purtroppo non ci sarà. Mister Caccia a tenere alta la sua squadra, cose che succedono. In qualche altro campionato, anche adesso è stato cambiato, esonerato un nuovo allenatore. Di cosa vogliamo parlare? Insomma, questa è la vita dell'allenatore, no? È sempre sulla graticola, è lui che paga per primo. È più facile.
L'allenatore deve essere consapevole che va lì per soffrire.
Se va male,
solo se raggiunge l'obiettivo l'ultima giornata, per il resto è sempre una sofferenza.
È sempre sulla graticola, perché è più semplice mandare via uno che 11 elementi. Questo è un dato di fatto, sicuramente. Daniele, grazie per essere stato con noi anche oggi e si proseguirà poi domani alle 13.10 con la replica e alle 19 con l'ultima puntata settimanale. Io faccio gli auguri però al nostro Paolo Papini, che oggi non l'ho sentito proprio bene. Allora, al nostro Paolone gli auguri di pronta guarigione, speriamo insomma che riesca a rimettersi in pista per sentire la sua voce domenica in quel di Montecchio.
Assolutamente fondamentale la sua presenza per la partita di domenica, quindi siamo convinti che riuscirà a stringere i denti in vista della sfida della sua amata Anconitana.
Sarebbe proprio il colmo non avere il nostro Paolo Papili domenica a Montecchio. Grazie ancora una volta anche da Stefano Fera per averci seguito e vi aspetto domani.
Un saluto.
Punto Biancorosso. Punto Biancorosso vi dà appuntamento a domani alle 18.30.